succedendo in Iran. Intanto buongiorno, come stai? Ci senti bene?
Buongiorno, vi sento benissimo, grazie a tutti.
Perfetto, grazie a te. Allora, io direi di cominciare la nostra chiacchierata questa mattina ancora su, sul consiglio di, che si è tenuto giovedì scorso a, a Ginevra. Ne abbiamo parlato un paio di giorni prima, quando insomma si era alla vigilia. Abbiamo raccontato adesso molto stringatamente insomma come è andata poi quella riunione a Ginevra e come si è conclusa. Che cosa esce fuori dalla riunione svizzera di giovedì, ed è un passo avanti secondo te e secondo voi? È da salutare positivamente comunque la, la decisione di istituire questa inchiesta?
Allora, io direi che è un passo, per rubare il termine, rivoluzionario rispetto proprio al trend di questi ultimi 43 anni. C'è stata una commissione in passato che era andata a valutare la, diciamo, la natura delle, delle torture all'interno dei carceri iraniani. Il problema è che è stata una commissione pilotata, per cui vi faccio banalmente un esempio: il braccio di Evin, della fatidica, famigerato carcere politico, il braccio dei prigionieri politici di Evin era stato coperto da dei cartoni come se non ci fosse niente, per cui era stata portata la il gruppo, appunto la d'inchiesta, la commissione che doveva indagare, era stato portato a vedere il braccio in cui c'erano banalmente detenuti per reati economico-finanziari che avevano tutto un altro trattamento, evidentemente non erano sicuramente sotto tortura come i prigionieri politici e non venivano appunto diciamo non destavano tutto questo scalpore. Il punto è questo: riuscire dopo tanti anni a, a istituire un'inchiesta così importante su crimini, sui crimini che stanno avvenendo ora per le strade e sui crimini che stanno avvenendo ora con chiaramente un occhio totalmente critico e diciamo già abituato a vedere le angherie, perché ormai diciamo che le repressioni, anche grazie alla rete dei dei cyber attivisti, le repressioni sono state abbondantemente smascherate in giro per il mondo, anche se il regime fino all'ultimo ha tentato, bloccando internet, oscurando il più possibile, no? Ma non è riuscito di fatto minimamente a distogliere finalmente l'opinione pubblica, che è stata, dico finalmente perché per noi è appunto una novità, finalmente è stata edotta sulla situazione. E in più è interessante il fatto di tornare anche a ritroso rispetto a ciò che è stato fatto sì dal 16 settembre, cioè ai due giorni dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza curda iraniana che era stata malmenata e uccisa dalle percosse per essere malvelata, anche precedentemente. Quindi tornare a ritroso e valutare i crimini contro l'umanità, quindi del 2019, le proteste del 2019 soffocate nel sangue di 1500 persone per le strade delle città iraniane, piuttosto che le altre repressioni molto cruenti e forti che ci sono state nel 2009 con la morte di Neda, ricordiamo, una ragazza che era stata sparata in pieno volto. Ricordiamo anche il fatto che tra i 1500 manifestanti del 2019 c'erano moltissimi bambini. Ora il numero dei bambini di adesso è di 60, il numero dei bambini intendo dai 8-10 anni ai 17 anni, quindi minori, anche adolescenti. Volevo darvi un attimino un raguaglio sulla situazione la situazione odierna, uh-huh. I dati sono aggiornati a stamane alle 10, quindi qui alle 8 perché 10 ora di Teheran, sono più o meno 2 ore e mezza, diciamo, quindi sono aggiornati alle 7 e mezza di stamane. Le proteste si sono dilagate in 277 città. Più di 660 persone sono state uccise e gli arresti continuano a essere tra i 30.000 e oltre, e l'organizzazione dei Mujahideen del Popolo Iraniano ha pubblicato il nome di 541 dei manifestanti uccisi con nome, cognome e città di provenienza in cui hanno manifestato, quindi dove sono stati uccisi dalle forze repressive. La situazione, diciamo, quindi quello che è molto interessante è che non tende a scemare, semmai è come se veramente stiano dando il tempo al mondo intero di organizzarsi e, diciamo, che per tornare a quella che era la tua domanda, quello che è avvenuto nella, appunto, Commissione dei diritti umani dell'ONU è un atto doveroso verso i manifestanti che stanno dando la vita, oltre ad essere anche, diciamo, un riconoscimento della giusta e legittima autodifesa del popolo iraniano, perché chiaramente stanno riconoscendo che c'è di fatto una repressione che è totalmente illegale. Per cui niente, questo è un po' il mio punto. Termino semplicemente, appunto, esortando e auspicando, come anche ho sentito, appunto, Mariam Rajavi, la leader della coalizione del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che diceva benissimo, questo è un passo rivoluzionario importantissimo per le manifestazioni di oggi, è importante che si indaghi anche su tutto quello che è stato crimini contro l'umanità fino ad arrivare al 1988, anno in cui in 3 mesi, nell'estate del 1988, sono stati trucidati oltre 30.000 prigionieri politici con processi sommari di un minuto. E ricordiamo questa cosa molto importante, che le persone che presiedono ora le più alte sfere del regime in quel fatidico 1988 erano a capo delle varie commissioni di morte che decretavano la fine di appunto oltre 30.000 persone, tra cui Raisi, Ibrahim Raisi, che è l'attuale presidente eletto dal leader supremo, cioè si eleggono a vicenda praticamente, che è l'attuale presidente dell'Iran, okay, della Repubblica Islamica.
Senti, in tutto questo, diciamo, le vicissitudini della squadra nazionale di calcio dell'Iran ai mondiali che sono in corso stanno contribuendo in qualche modo, diciamo, a tenere alta l'attenzione su quello che avviene nel paese. Te lo dico, allora, perché, insomma, diciamo, avendo a che fare poi con i giornali, ti lascio subito la parola, mi è parso di vedere come negli ultimi giorni ci sia stata una certa un certo abbandono, purtroppo, delle cronache dall'Iran, che invece continuano a essere piuttosto drammatiche, e però c'è questa grande attenzione su quello che combina la nazionale iraniana di calcio, gli inni che non vengono cantati, ecco, per cui ti chiederei anche a te un parere da questo punto di vista.
Allora, è molto interessante come il calcio abbia veicolato, lo dico anche proprio per un'attenzione storica che mi ha stuzzicato, diciamo, la presenza della nazionale iraniana, come il calcio sia stato usato nei vari totalitarismi anche in persone come Hitler, assolutamente potete vedere varie riprese appunto di come fosse un fervente tifoso, ma Mussolini, di come lui assolutamente non seguisse il calcio e per una questione di populismo avesse fatto veicolare proprio dalla squadra nazionale questo sentimento patriottico. Allora, da una parte noi possiamo dire che il popolo iraniano in una situazione come questa avrebbe salutato una presa di posizione molto forte della nazionale, non presentandosi probabilmente e boicottando fortemente questi mondiali, perché di fatto tu stai portando la bandiera del regime. Dall'altra parte però abbiamo a che fare con dei coraggiosissimi sportivi, perché se noi pensiamo solo, loro ancora sono in giro, ok, però se noi pensiamo solo alla fine, che ancora non mi è giunta alle orecchie, alla fine che hanno fatto la squadra del beach soccer, per cui sono stati aspettati brevemente descrivo quello che hanno fatto. La squadra del beach soccer ha praticamente sfruttato l'ultima partita con il Brasile, con cui peraltro ha vinto, per mettere in scena dei veri e propri atti politici, per cui ci si tagliava i capelli piuttosto quando si segnava, ci si tagliava i capelli piuttosto che dimostrare con la maglietta di essere soffocati dalle forze repressive, piuttosto che altre scene, oltre al fatto di non cantare l'inno. Sono stati fermati appena sono ritornati in Iran, gli si chiedeva come mai volessero tornare in Iran, proprio per non creare poi nella famiglia possibili rappresaglie verso i familiari appunto. Quindi non oso pensare a quello che la nazionale iraniana ai mondiali, che ha chiaramente un ampio respiro rispetto al beach soccer, quello che gli attende a casa, perché comunque non cantare l'inno vuol dire non riconoscere di essere parte di voler rappresentare un regime, ma piuttosto il popolo. Questo è stato molto forte come messaggio, anche perché basti pensare che nelle riprese, io mi riferisco alla prima partita Iran-Inghilterra, nelle riprese noi possiamo vedere che uno dei funzionari del regime, che ricordiamo ogni volta che gli sportivi si muovono hanno sempre uno stuolo di funzionari del regime che vanno là proprio a controllare banalmente, ok? Funzionari che possono essere parte dell'intelligence o del Ministero dello Sport, che comunque è sempre intelligence fondamentalmente, perché sono di fatto dei delatori nel caso vedessero delle situazioni che non sono consone, e nel caso gli sportivi fuggissero, perché non è di adesso il fatto che moltissimi sportivi e sportivi, nel momento in cui andavano fuori all'estero a competere, molti di loro non sono più tornati in Iran, hanno approfittato del fatto di star fuori dall'Iran per andarsene e per non tornare più.
Certo.
Quindi dicevo che mentre appunto c'era l'inno per Inghilterra e Iran, il funzionario che era subito accanto all'allenatore, che poi peraltro ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno accapponare la pelle, perché paragona il fatto di quello che accade in Iran con ok, chiedete all'America il perché ha lasciato da solo l'Afghanistan le donne in mano ai talebani. Quindi, per quanto io non sia minimamente pro-America e secondo me siano stati fallimentari, ma questa è una mia opinione personale, non puoi mai paragonare una situazione del genere, cioè stai proprio per cui lui richiedeva provocatoriamente alla giornalista: perché non fai la stessa domanda all'allenatore dell'America? Insomma, questo lascia il tempo che trova, anche lascia intravedere come ci sia non solo un lavaggio del cervello, perché in quel caso è un allenatore pagato dal regime fondamentalmente, quindi
anche un professionista noto, ecco, diciamo, non è proprio l'ultimo arrivato,
è un professionista noto, è stato in Inghilterra per parecchio tempo, voglio dire, non lo so, quindi sono abbastanza controverso.
Ho capito, va bene, no, te lo chiedevo perché appunto poi diciamo a un certo punto non ci si occupa più di quello che avviene per le strade, che continua a avvenire a cadenza quotidiana, e però ci sono questi picchi di attenzione, uno si domanda appunto se poi è comunque, diciamo, un dato positivo perché rimane alta l'attenzione oppure no. Chiaramente, insomma, ti facevo questa domanda anche per chiedere chi è,
diciamo,
direttamente coinvolta, che ne pensa.
Purtroppo a me diciamo che rimanda a una situazione ben nota, cioè il silenzio mediatico sull'Iran è di fatto la sensazione che io ho sempre avuto del popolo iraniano, cioè di essere sequestrati in casa e abbandonati dall'estero. Dall'estero in generale, non parlo solo dell'Occidente, perché di fatto è anche la prima volta che, grazie alla 35ª Commissione dei diritti umani appunto dell'ONU, che è la prima volta che tanti paesi si schierano contro, anche in maniera coraggiosa, contro il diktat di Teheran, perché stiamo parlando di 25 paesi, ora gli unici 6 paesi che si sono di fatto o non schierati o credo di sicuro Cuba, Venezuela e Pakistan hanno proprio Cina, loro quattro hanno proprio votato no all'istituzione della commissione di controllo, mentre Brasile, Bolivia, Costa d'Avorio, Camerun si sono astenuti dal votare. Di fatto però gli altri 25 si sono
espressi a favore.
Sì, completamente. Per cui è interessante questo, è proprio tutta una novità,
certo.
Perché l'Iran è sempre stato, e quindi il popolo iraniano è sempre stato abbandonato dall'estero, grazie anche a una politica di accondiscendenza afferrata col regime, i famosi rapporti diplomatici, che di diplomazia non hanno nulla, ma sembra che piuttosto siano di totale accondiscendenza, ecco.
Va bene, allora, insomma, questo era un po' il quadro generale. Noi a questo punto ti lasciamo, visto che ti abbiamo strappato al tuo lavoro stamattina. Abbiamo visto in conclusione definitiva, sabato scorso era presente qui a Roma alla grande manifestazione delle donne, anche le donne e le ragazze iraniane in piazza. Ci saranno altri appuntamenti di piazza dopo quello anche che si era tenuto invece il sabato precedente?
Allora, a Roma sicuramente ci saranno, la data di sabato non so per certo se sarà confermata, ma presto vi daremo sicuramente dei ragguagli, e probabilmente ci sarà una manifestazione anche a Milano a metà dicembre, però è tutto ancora da ufficializzare.
In fieri. Va benissimo. Allora, se non c'è altro da aggiungere, ti ringraziamo moltissimo, come al solito ti lasciamo alle tue preziose attività lavorative e a risentirci nei prossimi giorni.